giustamente un vostro collega mi poneva un problema che è un problema di diversi di voi, che sono in trasferimento da varie parti, da varie università, soprattutto in fuga da Padova. Non vi sto a spiegare il mondo visione perché è opportuno. Dunque, c'è un problema di integrazione di tre crediti, 3, 4, 5, un certo numero di crediti. Allora, questo implica che chi è in trasferimento mi mandi un'email dicendomi su quale libro ha studiato, se ha studiato, e con quale professore ha studiato, se ha studiato. Perché va cucito su misura, a me tendenzialmente dei vostri crediti può fregarmene di meno? No, difficilmente. Svolgo la mia funzione pubblica chiedendo di avere una preparazione completa sulla materia, per cui generalmente poi, se non ci sono crediti da integrare, vi dico: se volete migliorare il vostro punteggio, vi consiglierei di approfondire questi temi, che sono temi che magari il vostro docente ha sviluppato di meno, tanto vi conosco a tutti. Quindi scrivetemi un email, ok? Perché vi ho tanto chiacchierato intorno a queste questioni che sono così lontane da noi? Beh, fondamentalmente perché mi diverte, sì, ma anche perché vorrei che vi fosse chiaro che dietro queste parole chiave nel diritto c'è la storia del mondo. Il primo messaggio veramente importante che vorrei comunicarvi, e che è anche un consiglio per lo studio, è che il diritto esiste da circa 2500 anni, forse più. Qualcuno dice che è il secondo mestiere più vecchio del mondo, e che forse questo non apre una prospettiva, come dire, eticamente raccomandabile. Però, sì, è vero, ma per il semplice fatto che è da migliaia di anni che gli uomini vivono in società, no? L'uomo sociale, ubi societas ibi ius, i vecchi manuali cominciavano così, ubi societas ibi ius, e con questo avete capito tutto. E la realtà è che in ogni comunità si litiga, o anche non si litiga, ma si pongono dei problemi, e questi problemi hanno bisogno di una soluzione, e questa soluzione è la norma giuridica. Poi vedremo, domani cominciamo a vedere queste cose nella loro concretezza, e di conseguenza dietro ogni norma giuridica c'è un problema, e chi studia il diritto dai manuali tendenzialmente non coglie quale sia il problema, perché generalmente sono problemi ormai consolidati, ma il conflitto di interessi è la base del diritto oltre che della democrazia, e non c'è nessuna chiave migliore per studiare che porsi la domanda infantile del perché. Perché è così? Per quale motivo si è giunti a questo assetto normativo? Da dove nasce questa regola? Questo è l'unico modo serio con cui studiare, perché il diritto è risposta a domande. Se uno non capisce quali sono le domande, difficilmente capisce le risposte. Abbastanza intuitivo. Purtroppo, nel corso degli studi, non vi insegnano tanto le domande, ma solo le risposte. I libri sono libri di risposte, sono manuali pratici per muoversi nella materia. Ma dietro a ogni regola, da più astrusa, c'è sempre un perché, c'è sempre un problema che è stato risolto, e la soluzione è sempre data dalla ricerca di un certo assetto equilibrato tra gli interessi. E quali sono gli interessi? Capisco che se uno si pone queste domande di continuo non si laurea mai più, però è questo l'unico modo con cui potete capire le cose. Di sovranità si parla ancora? Accidenti, si parla di continuo. Dicevo, Barcellona è questo weekend, ma pensate quante volte si tira fuori la sovranità ogni volta che si parla di Europa. Siamo stati sovrani. Ci sono i sovranisti in Italia, beh, in Italia noi abbiamo di tutto. Abbiamo Michelangelo, Giotto e abbiamo anche sovranisti. Non ci facciamo mancare niente. Cosa sono i sovranisti? Non meriterebbe parlarne, ma evidentemente ci sono delle persone che rivendicano maggiore sovranità. Ma loro sanno che cosa sia la sovranità? Chi lo sa? Ma poi chi se ne importa che cosa sanno loro? Però per dirvi che è una parola che torna continuamente nel linguaggio. E torna nel linguaggio proprio perché è una parola ambigua. Io ho esordito dicendovi è una parola che non appartiene al diritto, non è un concetto giuridico, è un concetto teologico, infatti. Ho fatto una nuova lezione di teologia forse, non di diritto. Ma questo non deve stupire, no? Se voi chiedete a un medico che cosa sia la vita, pensate che ci sia un medico che vi dice che cos'è la vita? Eppure è una scienza della vita, no? Quello sarebbe già difficoltà a dire cosa sia la salute. Se poi si parla di salute mentale, perlomeno non parlarne. Ma la vita è un concetto che è fuori dalla medicina. È soglia, no? Si entra nel parlare di un ramo del potere, un ramo della scienza, della cultura, quello che volete, e si varca una soglia. In quella soglia ci sono dei concetti fondamentali, ma voi sapete che il concetto di vita è un concetto giuridico. C'è una legge che determina che cos'è la vita e che cos'è la morte. Ed è fondamentale che sia così. Oggi, 100 anni fa, nessuno si sognava. 100 anni fa arrivava il dottorino a casa, guardava, metteva gli occhiali sotto la narice, non respira più, gli chiudeva gli occhi e quello diceva no, sono vivo. Se non faceva sono vivo, era morto. Chi se ne fregava? Tanto che morisse 5 minuti prima, 5 minuti dopo, sempre a spingere a nicchio, come si diceva da quelle parti, no? Finirà sotto terra. Oggi no, oggi il problema è fondamentale perché c'è l'espianto degli organi. E spiantare gli organi a uno ancora vivo non è una bella cosa, anche se gli organi sono freschissimi. Per cui ci deve essere un concetto giuridico di morte. Chi l'avrebbe mai detto? E ogni tanto i miei colleghi, quando ancora li praticavo, sono troppo rotto, cioè distribuire dei soldi su progetti di ricerca, naturalmente che cosa ricerca il fisico? Tutti gli guardano con attenzione, il biologo non se ne parla. Quando toccava il giurista, mi guardavano e diceva, ma voi che cosa ricercate? Imbecille, dimmi un tuo problema, dimmi qualsiasi dei tuoi problemi. Adesso ti dimostro che quello è un problema giuridico. E che dietro ci deve essere una ricerca. Oggi noi abbiamo delle sfide con tutta la nuova tecnologia di cui non capiamo nulla. Tendenzialmente, no? Ma sono sfide giuridiche. Tutto il pre-nascita e il post-morte e il pre-morte è tutta una sfida giuridica. È un problema di statuti giuridici. L'aborto è un problema giuridico, notoriamente, regolato dalla Corte Costituzionale di tutto il mondo, tendenzialmente parlandosi al telefono, cercando delle soluzioni comuni. E tutta la parte tecnologica, adesso la nuova branca, non so se si sta affermando, riguarda i robot, la responsabilità del robot, perché se il robot fa un errore chi paga? Il costruttore? 10 anni fa uno che si è permesso a superato è la responsabilità del provider. Se in un social compare una cosa che è offensiva nei confronti della mia dignità, chi risponde? Ci sono problemi giuridici pazzeschi. ed è continuamente una sfida, ma è anche una sfida moderna, attuale, eccetera, che dietro c'ha basi fortissime, c'ha radici, per cui quando si tira fuori quelle cose lo si esprime in latino generalmente, non noi tanto che siamo ignoranti, ma in America metà del linguaggio che si usa nei tribunali in America è latino, pronunciato da americani, che fa anche un po' ridere, ma è latino, perché le basi giuridiche stanno lì, le soluzioni partono da problemi che hanno radici lunghissime e sono sempre regolazioni di conflitti di interesse che hanno appunto radici lontanissime. Per cui di sovranità si parla tanto ed è un concetto soglia, perché io non so cosa dirvi sulla sovranità. Esiste la sovranità? Boh, ma non è il mio problema. Non è il mio problema da giurista, e quando sento parlare uno di sovranità sto pensando subito dove ho messo il portafoglio, perché dove si va sui confini c'è l'attività di contrabbando, si contrabbandano pensieri, idee. Noi dobbiamo essere un paese sovrano, cioè chi ha il debito pubblico in Italia, chi lo ha in mano, perché quello è un pezzo di sovranità. Donald Trump non fa altro che parlare di sovranità, ma il debito pubblico americano di chi è? Dei cinesi. Capito cos'è la sovranità? Infatti ogni volta dice sovranità, però la Cina è un paese interessante, capite? E uso perché è una formula semplificante, no? Adesso per esempio vedremo degli aspetti concreti della sovranità. Perché dietro ad un'idea non c'è il vuoto, dietro l'idea c'è un sistema complesso di organizzazione sociale che è l'ordinamento giuridico. Qua. Qua compare tutt'altro discorso intorno alla sovranità. E cominciamo a parlare di fonti del diritto, di ordinamento giuridico. Non preoccupatevi, sono normale. Sì. Ma nel giorno in cui esiste una normalità, andate a chiedere al medico che cos'è la normalità. Cosa c'entra il cavolo e cosa c'entra il sistema giuridico? Sono due sistemi ricorsivi. Il concetto di ricorsività non vi è immediato forse, perché vedete da studi di basso livello di logica, ricorsiva è il cane che si mangia la coda. Avete mai visto un cane che si mangia la coda? Corre su se stesso, è ricorsivo. A un certo punto non si sa quale sia l'inizio e la fine. La struttura di un cavolo è ricorsivo. È uno degli esempi che si porta sempre. La ricorsività fa parte dell'oggetto di studio di discipline scientifiche dure, particolarmente la geometria post-euclidea di cui voi sapete tutto. È la struttura ricorsiva, è la struttura di qualcosa che tende all'infinito. Ogni pezzo del cavolo ha la stessa struttura del cavolo, così come ogni chicco di neve ha la struttura della neve, è un'altra struttura ricorsiva. Cioè sono meccanismi che ripetono se stessi all'infinito. L'ordinamento giuridico è una struttura ricorsiva e in questa ricorsività si manifesta la prima proiezione del concetto di sovranità. Il concetto di sovranità ve l'ho introdotto parlando non di sovranità ma di principio di esclusività. Tu non avrai altro Dio al di fuori di me. Divieto di apertura, chiusura. L'ordinamento è esclusivo. La sovranità è coniugata al principio di esclusività. L'età dello Stato sono io, esclude qualsiasi altra autorità. E il nostro, come dire, modello culturale di un ordinamento giuridico sovrano è un ordinamento giuridico chiuso. E per essere chiuso vuol dire che è ricorsivo. Vediamo qua dove sta la ricorsività. E vi parlo di tutti i concetti che sono ormai già concetti giuridici. Che cos'è un ordinamento giuridico? L'ordinamento giuridico è un insieme di norme. E che cosa sono le norme? Sono dei precetti che valgono dentro l'ordinamento giuridico. Non ne usciamo, stiamo mangiandoci la coda. Non è che siamo in grado di sviluppare un pensiero molto più illuminante. Questi sono concetti di base su cui i giuristi raramente hanno il tempo di riflettere, sono troppo impegnati a fatturare e a risolvere problemi e a pagamento, si spera. E questa chiusura concettuale è quello che rende la disciplina autonoma. Non è che il medico dice: scusate tutto, io devo riflettere sul concetto di vita. E tanto quel paziente c'è il cuore aperto che fa plup plup plup, e non è che lui si mette a scrivere concetti, cos'è il normale, cos'è la salute, cos'è la vita, che cos'è la morte, ma perché, dove andiamo, dove siamo, per l'amor di Dio, si deve cacciare le mani dentro nel cuore e risolvere quello che deve risolvere. E il giurista di solito non ha il problema di dire: ma da chiusura dell'ordinamento. Vi capita, adesso vedremo alcuni casi in cui capita, tra oggi e domani vedremo diversi casi in cui capita, ma l'idea è che tu hai concetti solidi perché sono ricorsivi, sono chiusi, non rimandano ad altre cose. È già cominciato il corso di filosofia del diritto?
Sì.
Ottimo. Il mio collega però non è un kelseniano, è un anti-kelseniano, ma forse il nome di Kelsen vi sarà già penetrato. Kelsen è la base di tutto. Kelsen è un filosofo del diritto che si è inventato molte cose, tra cui l'idea di un ordinamento giuridico chiuso. Che cos'è un ordinamento giuridico? Un ordinamento chiuso, gerarchico, in cui abbiamo norme di riconoscimento, concetto giuridico tipico, e cioè delle norme che ci dicono quali sono le fonti del diritto. Le fonti del diritto che cosa sono? Sono i meccanismi che producono norme giuridiche. Le norme giuridiche finiscono nella vasca da bagno che si chiama ordinamento giuridico, che è un insieme di norme. Siamo riusciti a sviluppare un discorso piccolo, chiuso, ma senza uscire mai da tutto ciò. L'ordinamento giuridico è formato da norme. Tra queste norme ci sono delle norme di riconoscimento che ci dicono quali sono le fonti che possono produrre norme giuridiche che alimentano l'ordinamento giuridico. Possiamo continuare così all'infinito, senza uscire mai. Questa è l'immagine concreta, moderna, operativa, pratica della sovranità. La sovranità è un concetto di chiusura. Lo Stato sono io vuol dire che il sovrano è autoreggente, si autoregge, non c'è una forma di regi sovrano, è un autoreggente come le calze autoreggenti. Non dipendono la loro esistenza da altri supporti. Oltre il sovrano non c'è altro. È così l'idea della sovranità che abbiamo cercato di spiegarvi in una pillolina. Ma la sua immagine pratica, quella concreta che ci interessa di più, che introduce il discorso sulle fonti del diritto, fonti del diritto, uno degli elementi dell'ordinamento giuridico, è questa, di una struttura ricorsiva in cui l'ordinamento giuridico contiene alcune norme che specificano quali atti o fatti normativi, questo è l'oggetto della fine di domani, sono abilitati a produrre le norme che alimentano l'ordinamento giuridico stesso. Fine. L'ordinamento giuridico del basket, come vedete, inizia dicendo: per quanto non disciplinati dal presente statuto, varranno le norme sancite dal regolamento organico e degli altri regolamenti federali deliberati dal Consiglio federale. Queste sono la fonte di ordinamento del basket. Norme di riconoscimento. L'articolo 66 contiene delle norme di riconoscimento. La Costituzione italiana anche. Non voglio abbassare la Costituzione italiana al regolamento del basket, per quanto suppongo che voi passiate più tempo a guardare partite di basket che a dibattiti parlamentari. anche perché gli dibattiti parlamentari sono, mi sembra, Formula 1, la cosa che mi fa addormentare di più. Io non riesco più ad arrivare al terzo giro della cosa degli automobili. I dibattiti parlamentari mi dilatano di più perché sono molto più umoristici. Sorpassano, mentre nella Formula 1 non si sorpassa mai, nei dibattiti parlamentari non si sorpassa sempre qualsiasi livello di logica, e queste sono altre cose. Eccola qua, pezzo di Costituzione italiana che voi avete in tasca, avete sullo smartphone, scaricatevi una Costituzione italiana, fatela dare in edicola, viene data in gratis insieme alla pubblicità del Tassili ormai, però è bene che voi impariate, seconda pillola di saggezza, oltre a chiedervi sempre il perché delle norme, vedere il testo delle norme. Questo è fondamentale. Il giurista non solo è uno che non ha mai la verità, ma è uno che si basa su testi scritti. E il corso di diritto privato implica il codice civile, non presentatevi senza codice civile. E il corso di diritto costituzionale implica la Costituzione italiana, non presentatevi senza Costituzione italiana, che peraltro io proietto qui per sicurezza. Un pezzo della Costituzione italiana è dato da norme di riconoscimento. Eccole qua. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Come si formano le leggi? Che è il tipico atto, la tipica fonte. E poi ci sono i decreti delegati, i decreti legge, le leggi regionali, le leggi di revisione costituzionale. Tutte queste sono norme di riconoscimento, sono norme sulla produzione di norme. Sono meccanismi che regolano la produzione delle norme e sono a loro volta norme. Per cambiare questa norma, l'articolo 70, bisogna passare per un'altra norma, l'articolo 138, si chiama revisione costituzionale. La riforma che è stata bocciata da un folle referendum, cui gli italiani sono andati a votare sbagliando contro la riforma, era proprio la modificazione di questa cosa che è scritta nell'articolo 70, cancellata la parola collettivamente, usciti da una forma di governo bicamerale, il Parlamento bicamerale, che dà tanti bei vantaggi come si vede ogni giorno in Italia. E per fare questo bisogna passare per una procedura di revisione costituzionale che è retta da un'altra norma di riconoscimento, l'articolo 138. Questo è un sistema, come vedete, che chiude il sistema delle fonti a un certo livello. Tra Costituzione e leggi, queste sono le norme che vanno considerate. Non che queste siano le uniche fonti del diritto, ma sono le uniche fonti del diritto a livello costituzionale e legislativo. Poi vedremo che cosa significa nei criteri, con il concetto di gerarchia delle fonti. Unione Europea, stessa cosa, trattato, ci dicono quali sono, il trattato ci dice, l'articolo 288, quali sono le fonti che producono norme nell'ordinamento europeo, norme di riconoscimento. E le fonti, di cui parleremo per un'intera settimana, attorno, quando può essere, fine ottobre se va bene, primi di novembre se va male, non lo so, e queste sono le fonti. La norma sulle fonti è l'articolo del trattato. E il trattato che cos'è? È una fonte del diritto dell'Unione Europea, per cui abbiamo il meccanismo che gira, no? L'ordinamento giuridico europeo si basa su un atto che è il trattato, che contiene le norme di riconoscimento che ci dicono quali sono gli altri atti che alimentano le norme dell'ordinamento. Dopodiché, se noi volessimo capire come si traduce tutto questo in termini di sovranità, andremo a sbattere contro il muro, perché questo è una delle parole che in Europa non si può pronunciare. Chi è il sovrano in Europa? Di fronte a questa domanda si chiudono le luci e c'è cattivo contatto elettrico, ne parliamo domani. perché se si comincia a parlare di sovranità in Europa casca il sistema europeo. Tanto è vero che ci sono organi come la Corte di Giustizia europea che sono convinti che la vera sovranità stia a livello di Unione Europea e gli Stati che invece ritengono che la sovranità stia negli Stati. Questo è un problema storico, è un problema politico. Chiunque voglia fare pulizia concettuale all'Unione Europea fa saltare l'Unione Europea, che infatti è una dimensione complessa, come vedremo, che non rientra nelle nostre categorie. E poi vedremo, perché questo è un problema che si è posto per esempio negli Stati Uniti con la guerra di secessione: dove stia la sovranità? Sta nella federazione o negli Stati membri? Problema che è stato risolto con un piacevole strumento di una guerra, perché non era oggetto di riflessione giuridica e teorica, era solo da menare le mani. Allora, quello che mi preme comunicarvi è che da un punto di vista di organizzazione teorica e di orientamento alla pratica del diritto, noi partiamo da dei concetti che sono dei concetti che hanno definizioni non perfettamente soddisfacenti e che rimandano a dimensioni come quella della teologia, della filosofia politica, eccetera. Che cos'è un ordinamento sovrano? È un ordinamento chiuso, è un ordinamento che pretende di essere esclusivo. Qui comando io, è una tipica affermazione di ordinamento familiare di tipo assolutistico. Sono io che porto i soldi a casa. Non so se sono ancora dei padri così. Spero di no, ma forse qualcuno ce n'è ancora. Questa pretesa è la pretesa di Luigi XIV, la sovranità assoluta. Qui comando io, lo Stato sono io, la famiglia sono io, l'ordinamento giuridico sono io, sono petizione di principio, io sono il Signore, Dio tuo. Stessa cosa, c'è una continuità fantastica, vedete? Fantastica. Incomincia le tavole della legge in tutte le religioni monoteistiche, proprio perché monoteistiche, nell'affermazione della sovranità. Dopodiché non se ne parla più. Questo è l'inizio. Poi c'è tutto lo sviluppo, ma l'inizio da qualche parte bisogna cominciare. E l'inizio è la pretesa di esclusività dell'ordinamento giuridico. Contemporaneamente abbiamo anche però un bisogno inevitabile dell'ordinamento di aprirsi. Allora, pensate alla nostra esperienza. La nostra esperienza è di un ordinamento chiuso, non più protetto da frontiere, non più protetto da frontiere fino a un certo punto. Noi siamo aperti all'Europa. Per cui nella vostra esperienza di giovani imberbi, o quasi, passare il confine non è più l'esperienza che eravamo noi, dei cacariatidi. Confine vuol dire file, uno deve andare in Austria, in Slovenia, in Francia, file con il controllo dei passaporti. Io che sono nato, no, sono nato a Bolzano veramente, ma ho vissuto quasi i primi anni a Trieste, fino al 1954, per andare da Trieste in Italia si dava il passaporto, perché Trieste era fuori del territorio italiano, non era nella sovranità italiana, era nell'amministrazione all'Italia passata nel 54, nella sovranità soltanto negli anni 70 col trattato di Osimo. Voi non lo sapevate perché non sapete nulla della storia italiana, se non che Garibaldi ha dormito in tutte le case possibili e immaginabili in giro per l'Italia. Qui dormite Garibaldi, le belle di notte citate. Capite, il problema della chiusura del territorio non è più la nostra esperienza, relativamente. Perché se pensate al controllo delle frontiere per l'immigrazione dai paesi non europei, lì la piace ancora. Quando arrivate all'aeroporto ci sono due file, una dove non si fa la fila, anche se in Francia si fa la fila perché controllano i passaporti, perché hanno derogato la Schengen, e c'è la fila dei cittadini europei che hanno il diritto di muoversi senza controllo. L'altra è fila per i cittadini extra Schengen, non extra europei, perché per esempio tutti i paesi del nord, l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea, per cui devono fare un controllo alla frontiera. Lì c'è ancora una chiusura. Noi siamo un ordinamento giuridico, oltre che un ordinamento politico, che ha chiusure e aperture regolate da norme giuridiche. L'Europa, noi siamo in Europa, pienamente in Europa, qualche volta ce ne lamentiamo, e questo è uno spazio senza frontiere. E vedremo che questo è un riflesso anche sull'ordinamento giuridico. Noi non abbiamo chiusure sulle norme giuridiche dell'ordinamento europeo. Ma lo abbiamo sull'altro versante. Gli immigrati da noi devono passare il confine e possono essere respinti al confine con tutti i problemi ben noti. Perché la stragrande parte della nostra immigrazione non avviene che dal Comi, che ne pensi Salvini, ammettendo che Salvini pensi che ci sia qualche comunicazione tra le due cose, e arrivano semplicemente con gli aeroplani, le macchine, eccetera, e dopodiché a scadenza del visto si diventa clandestini. Cioè, i problemi sono sempre molto più complicati di quello che ne sono. Allora, noi abbiamo un ordinamento che è un ordinamento che parte da una pretesa di esclusività. Qui comando io. L'ordinamento italiano è composto da norme giuridiche formate da fonti del diritto riconosciute da norme giuridiche di riconoscimento dell'ordinamento italiano. Questa è la chiusura. E poi ci sono le aperture. Eh sì, sta diventando sempre un po' più buffo per il mio corso, mi rendo conto, ma questo ancora niente da vedere avanti. Le aperture, che qui ho simbolizzato con un camion, con un rubinetto, adesso vi spiegherò che dietro c'è del pensiero, e sono le aperture del nostro ordinamento a norme che non sono prodotte in Italia. E i trattati internazionali, per esempio. Articolo 80, funziona anche il link, che bello. Dove incontro il link? Vabbè, non ci porta lontano, ci porta al testo della Costituzione. Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge, però ascoltate e riflettete. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica. Brava. Allora, che cosa vuol dire questa cosa, questa norma? Questa norma vuol dire che nel nostro ordinamento entrano dei trattati internazionali, perché c'è un camion nazionale, non a caso è azzurro il camion, non me ne ero accorto, che va a prendere queste norme e le importa, è la legge. Per cui la norma di riconoscimento dice che per le fonti del diritto c'è la legge, l'articolo 80 ci dice che la legge deve andare a prendere il trattato e importarlo nel nostro ordinamento. Nella prassi questo trattato viene autorizzata la ratifica, va a ratificare il Presidente della Repubblica, che rappresenta la Repubblica per l'appunto, mette la sua firma, e questo trattato diventa obbligatorio perché oltre alla formula è autorizzata la ratifica del trattato, c'è una seconda norma che dice ordine di esecuzione, piena e completa esecuzione viene data a questo trattato. Il che vuol dire che è in forza della legge che quel trattato potrà produrre norme giuridiche in Italia. Questo lo vedremo parlando di fonti europee e dei cosiddetti controlimiti, problemi molto grossi che abbiamo, ma questa è la prima idea. La prima idea è che se noi vogliamo aderire al trattato di protezione della banana rosa, un trattato importante, lo possiamo fare, lo possiamo fare tramite una legge, una fonte del nostro ordinamento, che poi dice deve essere data esecuzione. E a chi lo dice? Ai soggetti interni dell'esecuzione, pubblica amministrazione e giudici. Da quando entra in vigore quella legge, i giudici sono tenuti, e anche la pubblica amministrazione, a dare esecuzione a norme che non stanno nel nostro ordinamento, ma sono importate nel nostro ordinamento. Sono norme che sono contenute in un trattato internazionale che magari è scritto in francese o in inglese, lingue che i nostri giudici dicono di conoscere, e la nostra pubblica amministrazione fa finta di conoscere. Però è un problema, un piccolo problema, ma noi abbiamo un camion che è importato regolarmente. Il trattato viene ratificato e eseguito nel nostro ordinamento. Articolo 7, secondo comma. No, quella non è una freccia, è una freccia, ma... Cosa dice l'articolo 7, che doveva essere la scheda prima? Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. Vedete la separazione, sovrani. Qui la Costituzione che parla di sovranità, ne parla nell'articolo 1 per dire che la sovranità appartiene al popolo. Frase che è molto bella, ma non significa niente. Ne parla l'articolo 7 per dire che Stato e Chiesa sono due ordinamenti separati e ricorsivi. Il diritto canonico ci dice come si forma l'ordinamento canonico della Chiesa, la Costituzione italiana ci dice come si forma l'ordinamento italiano, quali sono le fonti dell'ordinamento italiano. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, e qua c'è un atto, un trattato. I patti lateranensi non sono altro che un trattato tra due stati, due ordinamenti separati, quello dell'italiano e quello della Chiesa, e i loro rapporti sono regolati da questo trattato. Guarda che avevo fatto anche questo. Questa è la ratifica e esecuzione dell'accordo che apporta modifiche ai concordati lateranensi dell'11 febbraio del 29. Allora, i patti lateranensi conosciuti dai nostri costituenti erano quelli siglati da Cavaliere Benito Mussolini insieme a un certo quale Papa, non mi ricordo quale, che è l'atto che regolava i rapporti. Notate che oltre al codice penale e codice procedurale penale fascisti, noi abbiamo ereditato anche la regolazione dei rapporti di Stato-Chiesa fasciste. Questo trattato viene riconosciuto come dall'articolo 7 della Costituzione, che poi ci dice che non può essere modificato, cioè con un accordo Stato e Chiesa. Eccolo qua, questo è stato fatto da Cavalier Bettino Craxi nel 85 come una modifica dei trattati del 29. E vedete la formula: il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo con protocollo addizionale, eccetera. Segue tutta la regolazione dei rapporti. Qui non c'è l'ordine di esecuzione, ma c'è la disciplina concreta interna che dà esecuzione ai trattati lateranensi. Articolo 8 è un altro esempio di importazione. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica, perché quella cattolica è retta dall'articolo 7, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti di un ordinamento autonomo. Sei valdese, tu ti regoli secondo gli statuti della tavola valdese, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Qui ti dice: tu sei valdese, ottempri lo statuto della tavola valdese, comunità valdese, che però non può essere contro l'ordinamento italiano. I rapporti tra culti acattolici, acattolici si chiamano questi culti, con lo Stato e sono regolati per legge, ecco il camion azzurro, sulla base di intese con le relative rappresentanze. C'è un sistema simile del Patto Lateranensi, solo che qua stiamo parlando non di un trattato tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, ma stiamo parlando di un'intesa tra il governo italiano e una comunità interna italiana, per cui tutte le comunità storiche hanno avuto un'intesa che regola le cose che interessano ai culti, per cui come ci si sposa, come si seppelliscono i cadaveri, come si assistono i pazienti in ospedale e altre cose, nonché gli indirizzi di culto e, non ultimo, la questione dell'8 per 1000. Sono soldi, non voi sapete, soldi poi purtroppo servono. E questi sono gli oggetti dell'intesa. E c'è un'intesa per ogni culto cattolico. Storicamente sono state fatte intese con tutto, c'è un problema delle intese con il mondo islamico, per il semplice fatto che il mondo islamico non ha un centro organizzativo unico, cosa che la comunità ebraica ha inventato. La comunità ebraica ha un suo punto di riferimento organizzativo, per cui è stata la prima confessione della vera intesa con lo Stato. Il mondo islamico, che è anche molto litigioso in Italia, non riesce ad avere un unico centro di mutazione. E stranamente è il governo che cerca di raggiungere un'intesa con le comunità islamiche, ma c'è questo problema che toglierò subito. Ma è un altro esempio di come il nostro ordinamento introduca norme che sono norme derogatorie del nostro ordinamento. Capite? Perché come si sposano gli ebrei, gli avventisti e così via, qual è il rito? È regolato da norme che appartengono ai loro statuti. Come vengono sepolti i cadaveri sono tutti uguali, ma a seconda delle pertenenze del rito vanno sepolti in maniera diversa. Questa è una norma molto complicata, questo è l'articolo 8, per il semplice fatto che cosa sia una confessione religiosa è un vero mistero. Confessioni religiose quali sono? La sfida è stata fatta seria dall'associazione atei agnostici che ha chiesto l'intesa e gli hanno rifiutato dicendo tu non sei una confessione, perché? Perché dici tu stesso che non sei una confessione. E allora si sono proposti a un certo punto i pastafariani. Voi sapete che i pastafariani è un simpatico culto goliardico nato nel nord Europa che venera la pasta asciutta. E i simboli religiosi sono il con la pasta in testa e un mestolo in mano. E uno dice, vabbè, sono goliardate. Sì, ma uno stato laico come fa a dire che quella non è una vera confessione religiosa? Mentre che so io, lo sono gli scazzieri del, come si chiama, Scientology, che in alcuni stati sono perseguitati, in altri hanno l'intesa. I pastafariani in alcuni stati del nord hanno l'intesa con lo Stato, sono riconosciuti come un culto. E questo veramente è un problemino, ma questo è un problemino che magari affronteremo prima. A me serviva soltanto darvi questa indicazione, non vi dico queste altre cose perché di queste altre cose parleremo felicemente domani.